15 gennaio 2020. Perché il 2020 sarà l'anno di Marte. Di Emiliano Ricci, il rover della missione Mars 2020 NASA fratto GPL-Caltech. Dopo la Luna, vicina e facile da raggiungere, l'altro grande obiettivo dell'esplorazione spaziale, sin dalle origini, è stato Marte, a rendere il pianeta rosso non solo un soggetto privilegiato della letteratura fantascientifica a partire dalla Guerra dei Mondi di H.G. Wells 1897, ma anche uno degli obiettivi preferiti delle agenzie spaziali. Sono molte circostanze, fra queste la relativa vicinanza alla Terra, la somiglianza con il nostro pianeta, la durata del giorno poco più lunga di quello terrestre, l'asse di rotazione inclinato rispetto al piano orbitale, tale da dare origine al variare delle stagioni, le calotte polari, un'atmosfera tenue, ma comunque presente, l'idea, poi smentita dalle osservazioni, che fosse attraversato da corsi d'acqua, e infine l'ipotesi che, data comunque la possibile presenza di acqua nel passato del pianeta, si siano potute sviluppare forme di vita oggi estinte o magari ancora presenti, ma nel sottosuolo. Il sito di atterraggio di Mars 2020, ripreso dal Mars Reconnaissance Orbiter, già nel 1960, appena 3 anni dopo il lancio dello Sputnik 1, l'Unione Sovietica avviò una serie di lanci verso Marte, seguita subito dopo dagli Stati Uniti. La lunga serie di insuccessi di entrambe le parti terminò solo il 14 luglio 1965, quando la sonda NASA Mariner 4 riuscì per prima a concludere con successo un sorvolo del pianeta e a inviare 21 fotografie. Da quel momento Marte è stato raggiunto ed esplorato da numerose missioni, ma molte altre hanno fallito, composte non solo da orbiter, ma spesso anche da lander e rover, tutte con l'obiettivo dichiarato di capire se in un qualche periodo della sua storia il pianeta rosso sia stato o meno popolato da forme di vita. Un'estate di lanci, il 2020 è di nuovo un anno propizio per rilanciare l'esplorazione di Marte. Grazie alla configurazione delle rispettive orbite, infatti, ogni 26 mesi la Terra e il pianeta si trovano in una posizione tale da aprire una finestra di lancio di alcune settimane particolarmente favorevole per il viaggio interplanetario. Ecco perché nell'estate di quest'anno la finestra si apre a luglio, sono in programma addirittura 4 lanci di altrettante missioni. Il primo a partire dovrebbe essere il rover Mars 2020 della NASA, erede del rover Curiosity, il cui lancio è previsto il 17 luglio, seguito pochi giorni dopo dal rover ExoMars, frutto di una collaborazione fra le agenzie spaziali europea ESA e la russa Roscosmos. L'arrivo dei due rover su Marte, entrambi equipaggiati con strumenti appositamente studiati per la rilevazione di attività biologica sulla superficie marziana e la verifica della sua abitabilità passata o attuale, è previsto nel febbraio 2021. Rosalind Franklin, il rover della missione europea ExoMars 2020 ESA, una terza missione che approfitterà della finestra di lancio estiva, è la Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover, nota con la sigla HX1, dell'Agenzia Spaziale Nazionale Cinese, CNSA. HX1 sarà composta da un orbiter e da un piccolo rover alimentato da pannelli solari, che peserà circa il doppio degli Yutu, i piccoli rover portati con successo sulla superficie lunare dalle missioni Chang'e 3 e Chang'e 4. Per la Cina questa non è la prima missione marziana. Un tentativo era già stato fatto a novembre 2011. Il vettore della missione Phobos Grunt dell'Agenzia Spaziale Russa trasportava anche l'orbiter cinese Ying-1. Ma l'operazione di distacco dall'orbita terrestre fallì e le due sonde vennero fatte disintegrare in atmosfera nel gennaio 2012. Ma non è tutto. Nel 2020 anche gli Emirati Arabi Uniti si cimenteranno per la prima volta in una missione spaziale diretta proprio alla volta di Marte. La missione è denominata Hope Mars Mission, ma è nota anche con il nome di Emirates Mars Mission, e verrà lanciata dal centro spaziale di Tanegashima, in Giappone, sempre con l'obiettivo di arrivare in orbita attorno al pianeta nel 2021, anno in cui lo Stato degli Emirati Arabi Uniti celebrerà il 50° anniversario della nascita. Composta da un orbiter, la missione emiratina studierà le complesse dinamiche meteorologiche e i meccanismi di perdita di idrogeno e ossigeno, i due componenti dell'acqua, dallo strato superiore dell'atmosfera marziana. Queste 4 missioni robotiche andranno ad aggiungersi alle 8 già operative su o intorno a Marte. Al momento, infatti, sulla superficie del pianeta si trovano il rover Curiosity e il lander Insight. Entrambi della NASA, come pure della NASA, sono tre sonde in orbita attorno al pianeta Maven, Mars Odyssey e Mars Reconnaissance Orbiter. Sempre in orbita si trovano altre tre sonde, Mars Express dell'ESA, ExoMars Trace Gas Orbiter, frutto della collaborazione ESA-Roscosmos e l'Indiana Mars Orbiter Mission. Cercare proteggendo particolare attenzione è rivolta alle missioni NASA ed ESA, che hanno entrambe lo scopo di cercare tracce passate o magari presenti di forme di vita. Tuttavia, spiega Aldo, le scienze Marcello Corradini, membro della Royal Astronomical Society e dell'International Academy of Astronautics, IAA, e con quasi 30 anni di esperienza nell'ESA come coordinatore delle missioni nel Sistema Solare e responsabile dei programmi d'esplorazione LDO, sebbene gli strumenti scientifici della missione NASA Mars 2020 vengano propagandati come potentissimi strumenti per la ricerca della vita su Marte, dubito che questa missione possa operare scoperte fondamentali in questo campo, anche perché il rover non può campionare in profondità al di sotto della soglia di penetrazione delle radiazioni ionizzanti che colpiscono in continuazione la superficie di Marte. Il pianeta rosso non ha uno scudo magnetico protettivo come la Terra. In effetti, la vera originalità di questa missione è la raccolta di campioni che saranno incapsulati in contenitori stagni e che, si spera, verranno un giorno raccolti da una missione che avrà come scopo principale proprio quello di riportare a terra questi campioni. La missione europea ExoMars invece è stata progettata sin dall'inizio con l'idea di analizzare materiali non sterilizzati dalla radiazione grazie all'uso di una trivella capace di arrivare a circa 2 metri di profondità, ben al di là della profondità di penetrazione della radiazione, spiega ancora Corradini. La strumentazione di bordo di ExoMars consiste in un vero laboratorio di biologia capace eventualmente di caratterizzare forme di vita estinta o addirittura di individuare forme biologiche ancora viventi. Considerati gli esiti incerti delle analisi compiute sui dati raccolti dagli esperimenti biologici delle missioni Viking 1 e 2 risalenti al 1976 e ancora oggi oggetto di dibattito, e l'assenza di altri dati chiari dalle missioni successive, ci si potrebbe domandare se abbia ancora senso la ricerca di forme di vita su Marte con missioni robotiche che non prevedano il prelievo di campioni da riportare sulla Terra. Ha perfettamente senso, risponde Corradini, ma a condizione che si preservi l'ambiente biologico marziano. Questa condizione implica l'attuazione molto stretta delle regole vigenti per la protezione planetaria, che consistono sia nell'individuazione e protezione di siti candidati a ospitare vita autoctona su Marte, sia nell'impedire che quelle zone possano essere contaminate da microorganismi terrestri, sterilizzando con cura tutti gli elementi che entrano in contatto con il suolo marziano. Chiaramente queste procedure creano complicazioni tecniche significative e costi supplementari non trascurabili, prosegue Corradini. Purtroppo negli Stati Uniti si sta notando una rilassatezza strisciante nell'implementazione di queste regole, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per la ricerca di vita autoctona marziana. Immaginiamo il disastro d'immagine, e non solo se dopo aver speso molti miliardi in missioni spaziali scoprissimo forme di vita terrestre su Marte. Missioni robotiche a parte, uno dei grandi temi dell'esplorazione dello spazio riguarda proprio l'eventualità di una missione marziana con equipaggio, ma sembra che il momento in cui sarà realizzabile si sposti sempre più in là nel tempo. La memoria del film di Ridley Scott The Martian è ancora viva in molti di noi, commenta Corradini. Penso che l'autore del libro da cui è tratto abbia dimostrato, forse inconsapevolmente, una cosa che vado scrivendo da molti anni: l'esplorazione con biglietto di sola andata è fattibile nei prossimi decenni a condizione che si facciano investimenti moltiplicati di un fattore 100 rispetto al costo di una missione robotica. Il costo deve coprire infatti anche la costituzione di un'infrastruttura d'accoglienza, produzione di propellente, energia elettrica, cibo e acqua, eseguita in maniera robotizzata. I problemi principali sono due: uno è finanziario, ma anche politico e antropologico, l'altro è tecnologico. Oggi sono disponibili miliardi di dollari a livello privato, molti meno a livello pubblico, che non trovano un'utilizzazione per una lunghissima serie di motivi. La società umana si deve convincere della necessità di un simile investimento. Forse la crisi ecologica planetaria potrà creare una motivazione di questo tipo. A livello tecnico dobbiamo comunque essere capaci di dimostrare di poter atterrare e ripartire da Marte. La missione di ritorno con i campioni sarà una piccolissima dimostrazione di fattibilità, conclude Corradini. Per il momento, in questo 2020 intensissimo per l'esplorazione marziana, dovremo accontentarci di mettere i campioni in scatola, in attesa che una futura missione vada a prenderli e li riporti sulla Terra. 14 gennaio 2020. All'origine delle galassie a spirale. Di Jonathan O'Callaghan, fratto scientific American. Le vorticose linee del campo magnetico della galassia M77 in un'immagine composita realizzata con i dati ottenuti da vari osservatori NASA e SOFIA, NASA Jet Propulsion Laboratory fratto California Institute of Technology e Università di Roma 3. Nell'universo ci sono galassie di tutte le forme e dimensioni, alcune sono enormi sfere di stelle molte volte più vaste della Via Lattea, altre sono dischi appiattiti come una frittella, con vortici di astri in orbita intorno a un rigonfiamento centrale, in altre ancora compresa la nostra, la danza delle stelle intorno al centro galattico si dispone invece a spirale. Da tempo gli astronomi si chiedono come si siano formate queste spirali e hanno proposto diverse teorie. Adesso nuove osservazioni stanno rivelando i campi magnetici galattici che sono associati alle spirali, offrendo indizi che potrebbero risultare essenziali per comprendere la formazione di queste strutture. In un lavoro presentato sul server di preprint.ar14.org e accettato per la pubblicazione da Astrophysical Journal, un gruppo di astronomi descrive le osservazioni eseguite sulla galassia M77 dall'Osservatorio Stratosferico per l'Astronomia Infrarossa della NASA, in sigla SOFIA, un telescopio che opera da un aereo, un Boeing appositamente modificato grazie a un nuovo strumento detto High Resolution Airborne Wideband Camera Plus AVC+. La galassia M77 osservata nel visibile NASA-ESA-A Van der Hoeven. Nonostante i 47 milioni di anni luce che separano M77 dalla Terra, il gruppo è riuscito a sfruttare le capacità di osservazione nell'infrarosso lontano di SOFIA per osservarne il campo magnetico, trovando che è strettamente correlato ai bracci a spirale in cui si affollano le stelle della galassia. Nella nostra galassia, come nelle altre, lo spazio che separa una stella e l'altra è pieno di polveri, dice Terry Jones dell'Università del Minnesota, uno degli autori dell'articolo. La polvere assorbe la luce delle stelle, si riscalda ed emette radiazioni nell'infrarosso lontano. Se si allinea tutta nella stessa direzione, è come se la luce passasse attraverso un debole polarizzatore, come le lenti di certi occhiali da sole. Ma cos'è che può allinearle? Beh, è proprio quello che fa il campo magnetico. La polarizzazione della luce proveniente dalle polveri ci indica la direzione del campo magnetico. L'osservatorio SOFIA è riuscito a produrre stupefacenti visualizzazioni di M77 perché è l'unico a poter volare ad alta quota al di sopra degli strati ricchi di vapore acqueo che altrimenti assorbirebbero il debole segnale all'infrarosso lontano emesso dalle polveri delle galassie distanti. Di fatto prima non era possibile farlo, dice Jones. È un nuovo modo di mappare o fotografare le altre galassie in luce polarizzata nell'infrarosso lontano. Da Terra non si può fare perché l'atmosfera assorbe tutto e i precedenti strumenti non erano abbastanza sensibili. Lo studio, dicono i ricercatori, è il primo in cui sia stato mappato nell'infrarosso lontano il campo magnetico di un'altra galassia. È un'impresa degna di nota, osserva Bruce Drain dell'Università di Princeton, che non ha preso parte al lavoro perché quella luce è emessa quasi tutta dai granuli di polvere. Le particelle di polvere in sé sono troppo piccole perché sia possibile vederle, ma il loro allineamento su larga scala intensifica la luminosità rilevabile e ne rivela la distribuzione in tutta la galassia M77. La ragione per cui M77 e altre galassie sono a spirale resta una delle questioni aperte dell'astronomia, anche se si ritiene che il ruolo centrale spetti alla gravità. Nel modello dominante, detto teoria dell'onda di densità, le regioni più dense della galassia ruotano più lentamente di quelle circostanti, e ciò vuol dire che le stelle al loro interno si concentrano in gran parte nei bracci a spirale che noi possiamo osservare da lontano. Potrebbe essere questo effetto a dar forma al campo magnetico della galassia, e non viceversa. Il campo magnetico sembrerebbe seguire in modo passivo, dice Jones. In altre parole, non è il campo magnetico che ci dice dove dovrebbero trovarsi i bracci della spirale, ma sono i bracci della spirale a dirci dove punta il campo magnetico. Ronald Drimmel dell'Osservatorio Astrofisico di Torino, anch'egli estraneo al nuovo studio, dice che l'esistenza di campi magnetici estesi su tutta la galassia non è una sorpresa, ma la rivelazione dovuta a Sofia di un ben preciso andamento su larga scala è invece una novità, e anche importante. Ci mostra che in queste galassie il campo magnetico non è solo turbolento o casuale, dice. Non è ovvio che il campo magnetico debba essere ordinato in modo così regolare su scale tanto vaste, per questo è interessante, e in prospettiva è rilevante per risolvere il mistero del perché certe galassie abbiano forme a spirale e altre no. Si ritiene che la forma di molte galassie sia dovuta a uno scontro con un'altra galassia, ma la relativa rarità di questo genere di collisioni cosmiche rispetto all'alta frequenza delle galassie a spirale richiede forse una teoria di più ampia portata. Le nostre teorie sulle strutture a spirale sono incomplete, dice Drane. In certe galassie si sviluppano spirali molto più nette che in altre, e cosa sia con precisione a determinare una struttura a spirale più o meno pronunciata e individuabile non è sempre chiaro. La nostra è una galassia contorta. Per comprendere meglio la questione sarà necessario approfondire questo studio dell'Osservatorio Sofia con nuove ricerche a più alta risoluzione, dice George Hello del California Institute of Technology, anch'egli non coinvolto nel lavoro da poco reso noto. Nuove osservazioni ad alta risoluzione potrebbero mostrare in che modo il gas viene compresso per assumere una certa forma nel corso della vita della galassia. Abbiamo una buona ipotesi di lavoro, la teoria dell'onda di densità, che è stata proposta 60 anni fa e sembra superare tutti i test, dice Hello, ma in essa entrano in gioco molti parametri. Se prendiamo in considerazione tutti i parametri di cui disponiamo per il disco di una certa galassia, non c'è un modo semplice per ricavarne la forma che dovrebbero avere le spirali. Ci sono ancora parecchi aspetti che dobbiamo capire meglio. Avevamo già visto, grazie all'Osservatorio Sofia, che il vento emesso da una galassia è allineato al suo campo magnetico, ma questo studio più recente ci dà una finestra davvero nuova sul ruolo che ha il campo magnetico all'interno delle galassie, o almeno sulle forme che assume per azione delle galassie stesse. E dice Jones, ci sono altre osservazioni di grande interesse da fare in futuro con l'Osservatorio Sofia che potrebbero darci una comprensione finora mai vista della forma delle galassie. Possiamo trovare galassie che si stanno scontrando fra loro, e finora non le abbiamo osservate con questa tecnica, dice, e non abbiamo ancora misurato la geometria del campo magnetico delle galassie senza bracci a spirale. Insomma, questa è solo la punta dell'iceberg.